Autonomia. Per me, il principio fondamentale dell'anarchismo non è la libertà, bensì l'autonomia, cioè la capacità di intraprendere un compito e di farlo a modo proprio. Così scriveva Paul Goodman, uno dei personaggi più influenti della contestazione giovanile degli anni 60, in uno dei suoi ultimi articoli. Goodman era consapevole di quanto fosse difficile per quei giovani e quelle giovani contestatrici far proprio questo concetto. Molto più forte e coinvolgente era il desiderio di libertà, percepita come la più potente motivazione per innescare il mutamento politico. Le persone che hanno raggiunto un alto grado di autonomia sanno difendersi con tenacia, seppure con mezzi meno energici e ricorrendo a una resistenza per lo più passiva, e tendono a realizzare le cose che vogliono, creando spazi di agibilità anche dentro le maglie soffocanti di una società oppressiva. Per contro, quando talvolta gli oppressi si liberano, spesso non sanno come agire, come usare la loro libertà. Non essendo mai stati autonomi, non sanno che cosa significhi e prima che imparino, si ritrovano con nuovi dirigenti che non hanno alcuna fretta di abdicare. Questo concetto è quindi di vitale importanza per l'agire libertario. Il principio più strettamente legato al concetto di autonomia è quello di responsabilità. Secondo il pensiero anarchico, le persone responsabili riconoscono di avere obblighi morali verso gli altri, ma al contempo ritengono fermamente che solo loro sono giudici di queste restrizioni. Possono dare ascolto al consiglio di un altro e farlo proprio, ma decidono da sole e lo assumono a livello individuale. Gli obblighi dunque possono essere appresi dagli altri, ma si traducono in comportamenti solo se liberamente accettati e condivisi. Questo apprendimento è quindi sempre filtrato dall'esperienza personale e dalla libertà individuale. Per essere autonomo, il singolo non può essere soggetto al volere di un altro. Può fare ciò che un altro gli dice, ma non perché gli è stato detto o peggio imposto. In questo senso è libero. L'autonomia morale è dunque l'assunzione della piena responsabilità delle proprie azioni, il che implica, per converso, che ciascuno può abdicare alla propria autonomia nel momento stesso in cui rifiuta di impegnarsi nella riflessione morale e accetta gli ordini di altri. Perdendo questa prerogativa, si abdica anche alla propria libertà. Ci sono forme e gradi diversi di perdite, alcune inevitabili o addirittura necessarie. Quando ci rimettiamo all'autorità tecnica di un ciabattino per riparare le nostre scarpe, per riprendere il famoso esempio utilizzato da Bakunin, non rinunciamo alla nostra libertà e tantomeno alla nostra autonomia. Semplicemente riconosciamo in un altro le competenze che noi non possediamo. Assumersi la responsabilità delle proprie azioni significa prendere decisioni su ciò che si deve fare. Come ha scritto giustamente Robert Paul Wolff, in un suo pamphlet del 1970 intitolato In difesa dell'anarchia, per le persone autonome non esistono cose che si possono chiamare ordini. Nella vita in generale, come in politica, le persone rinunciano spesso alla loro autonomia, diventano volontariamente serve di qualcuno per pigrizia, interesse, abitudine, comodità, paura. Questa rinuncia più o meno consapevole ha generato famiglie, gruppi, società che fondano la loro sopravvivenza sulla deresponsabilizzazione e su quella che Erich Fromm ha dichiarato fuga dalla libertà. L'autonomia è essenzialmente darsi da sé le proprie leggi, non accettare mai una legge unica e universale e soprattutto sottoporre a interrogazione sistematica ogni legge e ogni fondamento. L'autonomia è dunque un agire riflessivo, al tempo stesso individuale e sociale, che si sviluppa in un movimento senza fine. Come scrive Cornelius Castoriadis, posso dire che stabilisco la mia legge quando vivo necessariamente sotto la legge della società? Sì, in un unico caso, se posso dire riflessivamente e lucidamente che questa legge è anche la mia. Per poterlo dire, non è necessario che l'approvi. Basta che io abbia avuto la possibilità effettiva di partecipare attivamente alla formazione e al funzionamento della legge. Essere persone autonome è dunque sicuramente faticoso, perché obbliga ciascuno, ciascuna di noi, a un continuo lavoro su se stessa, su se stesso, a una puntuale verifica di compatibilità fra i propri desideri e quelli altrui. Richiede, cioè, un apprendimento costante.